21 e 31 minuti primi in diretta su Radio Nexto nella nostra serata. Siamo ritornati dopo la pausa, diciamo, natalizia barra fine dell'anno 2017. Ritroviamo le buone abitudini, come dicevo prima. Abbiamo appena ospitato Davide Caravesio e Marco Gai. Continuiamo con le rubriche. Questa volta lo facciamo in maniera anche un po' più legata a quello che mi appartiene. Abbiamo con noi innanzitutto Giorgia Brescia.
Buonasera.
Matteo Bernardini.
Buonasera, ciao a tutti.
Parliamo della rubrica che si intitola Ma davvero, ma parliamo soprattutto di food, quindi non potevo non esserci
sì.
Io.
Beh ragazzi, intanto vi vedo in gran forma.
Assolutamente, vedi?
Anzi, vi vedo super sorridenti, ma secondo me siete così sorridenti perché non vi siete ancora pesati dopo la tournée no gastronomica natalizia.
Esattamente.
Io ho iniziato la dieta.
Ufficialmente Maurizio ha iniziato la dieta.
Oggi ho iniziato la dieta e attenzione, non ce n'è più per nessuno, diventerò come Gianluca.
Che meraviglia.
Perfetto, in forma come Giorgio è impossibile, ma come Gianluca, il mio obiettivo è Gianluca, pensa un po'.
Vabbè, quanti anni abbiamo?
Ma quelli che servono, quelli non che è servono. Che cioè, finché mi sono qua mi adatterò a quello che devo fare. Comunque, parliamo di food, perché abbiamo tutto un discorso che abbiamo preparato
adesso
tipo...
Parlare di food dopo che tu hai iniziato col discorso della dieta è un po' difficile, anche perché tra i buoni propositi dell'anno nuovo abbiamo tutti andare in palestra, dimagrire, mettersi in forma, fare un corso di inglese, bla bla bla.
Hai copiato quello che ti ho detto io, comunque.
Beh, ma
corso
di
inglese, tutti uguali. Sono proprio l'italiano medio. Vabbè, dai, vai, va bene.
E invece no, e invece continuiamo a parlare di cibo.
Bene.
Dai, intanto perché il cibo è qualcosa che caratterizza fortemente il nostro territorio. Però in realtà quello che non sappiamo molto bene è quanto c'è di torinese sulle tavole di tutto il mondo. Ad esempio, tra i cibi e i vini inventati a Torino o lì nei dintorni c'è ad esempio il tramezzino, che quasi tutti pensano sia un qualcosa arrivato dagli Stati Uniti perché ricorda un po' il sandwich. In realtà invece è proprio una specialità torinese. E chi non conosce i famosi tramezzini di Mulassano, che ha tra l'altro il suo tramezzinista, che ha le sue ricette e guai chi gliele tocca. Ma un'altra specialità torinese, tutta torinese, è il vermouth, che in questo momento pochi sanno che è torinese, perché forse è l'aperitivo più consumato in Europa, soprattutto in Spagna, soprattutto in Catalogna. In Catalogna, quando si chiede un aperitivo, è per antonomasia un vermouth. E tant'è che a Barcellona, ad esempio, al numero 18 dell'elegante strada de Gracia, c'è un locale che si chiama proprio Torino, il Palazzo del Vermouth.
Ah, oh, capito, vedi?
Vedi. E poi, oltre a questo, naturalmente tutte le cose più famose, come lo spumante, come il gelato stecco da passeggio, quello che citava prima Marco Gai, il pepino,
certo.
Il ricoperto pepino è un'invenzione torinese. E poi grissini, gianduiotto, zabaione, bicerine e così via.
Esatto.
Perfetto. Bene, questo è solo per introdurvi nell'argomento di questa rubrica. Adesso noi mettiamo una canzone e poi Matteo inizierà con una cosa che devo dire non credevo, comunque non sapevo in realtà, ma racconteremo la vera storia di Cirio tra poco.
Fa mi s'è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite, da solo bloccato in studio, Han Solo nella grafite, entrato qui da sbarbato, ho firmato ogni contratto, mi fidavo come di un padre, mi bastava stare sul palco, poi erano sempre tutti in vacanza, io da solo là che mi sbatto, forse lo trattavo da padre mentre mi trattava da babbo, perché fare roba nuova se la gente già adora e alla fine si innamora solo della novità, quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età, ho pagato, sono uscito come al bar, la pena le cuore risparmi di una vita a prezzo della libertà, avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane vent'anni fa? Ah?
Ricominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente, non l'immagine vincente che la gente prova a prendere di sé. con me.
L'altro Natale stavo giù in cantina, piangevo sui cartoni del trasloco, che quando hai visto il mondo dalla cima dopo sei intrappolato al pop come un topo. Non sempre un uomo di successo è uomo di valore, quando il prezzo arriva tutto in blocco. Nello scrittore copiare te stesso libera meno dolore che farsi tagli nel cuore, nel sangue cercare le parole. Il caso che mi ripigli o che mi ripigli per caso, che tra quelli che hanno fatto figli qui nessuno l'ha programmato. La mia vita è questo teatro e quando spegneranno le luci non avrò nemmeno un rimpianto se ho vissuto davvero Guni. E per la strada mi chiamano zio, è Philadelphia e io sono Rocky. Sarà che al posto di un bambino Dio m'ha dato 2 milioni di nipoti. Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima, se una pianta meglio prima. Era però le decadenze, l'ho trovata genuina, ma si sente che ero perso ancora il lutto per la fine fatta dalla prima band. Quello che credevo fosse un mio fratello vero, 2 bambini che da zero hanno messo sulla gang. L'amicizia che è finita come sempre nella vita, per le donne la politica, l'orgoglio e vile cash.
E cominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente. Non l'immagine vincente che la gente prova a vendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo.
E continuiamo con Ma Davvero su Radio Nexto. E abbiamo, anzi darei la parola a Matteo, perché avevo promesso che avremmo parlato di Cirio alla Pummarola.
La Pummarola Cirio è torinese, signori miei.
Io già l'avevo detto con l'accento napoletano, in realtà
la Pummarola forse sarebbe il caso di definirla a questo
poi
punto.
A Faust lì.
Sì, Francesco Cirio, si è parlato prima di brillante imprenditoria giovanile e questo è un altro caso. Cirio nasce nel 1836, il giorno di Natale, c'è una lapide che lo commemora qui a Porta Palazzo, però una lapide Liberty peraltro molto bella, che però ha sbagliato la data, perché la data risulta essere 25 dicembre 1835 invece il 1836. Viene da una famiglia di piccoli, oserei dire piccolissimi commercianti, veramente da un ceto basso, e all'inizio dell'Ottocento sappiamo che anche la possibilità di riscatto sociale è rara e a livello di percentuale molto molto bassa. Però lui inizia a mettersi in proprio da ragazzino, non ha la possibilità di studiare, quindi si mette da subito però a seguire le orme paterne e a dedicarsi a un'attività imprenditoriale che lo porta a neanche 20 anni a comprare uno stabilimento, un edificio in via Borgo Dora 34, okay, dove appunto creerà questi locali in cui farà inserire un camino con 2 caldaie, e questo allo scopo di riuscire a iniziare a lavorare alla conservazione dei piselli. Questi poi successivamente lo porteranno alla conservazione, all'utilizzo e al riutilizzo di tutta un'altra serie di vegetali, fra cui i famosissimi pomodori, per dare origine alla Pummarola, a questo punto Cirio. Ed è una storia bellissima perché, ripeto, nella prima metà dell'Ottocento avere un ragazzino analfabeta, verrà addirittura definito da Anna Maria Ferrero un geniale analfabeta, è in grado di creare un impero, perché alla sua morte nell'anno 1900, egli muore proprio nell'anno 1900, il secolo, in maniera ironica, dei grandi e repentini cambiamenti, la sua società ormai è un colosso mondiale e i suoi prodotti sono già esportati nell'anno 1900 in tutto il mondo. Quindi un nuovo orgoglio torinese, originariamente di Nizza Monferrato, proprio per essere
precisissimi.
Esatto, nasce a Nizza Monferrato, ma si forma e deve tutta la sua avventura imprenditoriale alla città di Torino. Forse non deve, ma è sicuramente la città di Torino fa da sfondo a questa grandissima
parte
avventura.
Tutto da lì, comunque
parte tutto da lì,
Quinzi,
esatto,
parte da un posto ben preciso di Torino, che dove è la lapide che tu hai citato, che è Porta Palazzo. Porta Palazzo, devo dire che forse quando si parla di Porta Palazzo molti parlano del vento ventre di Torino, no? Associando al ventre un luogo dove si mescolano tantissime cose. Certo. Porta Palazzo è un posto dove sicuramente tutti noi siamo stati, cui siamo molto affezionati, e anche essa ha una storia piuttosto particolare. Ma intanto, secondo voi, si dice Porta Palazzo o Porta Pila? Maurizio, secondo te?
Ma io l'ho sempre chiamata Porta Palazzo, però non voglio entrare in
mezzo. Sono entrambe, in realtà, entrambe le definizioni. Solo che tanti pensano che Porta Pila sia una sorta di crasi, storpiatura di Porta Palazzo.
E invece
no.
E invece non. E intanto non sono gli unici due nomi, perché anzi, in passato, nel Medioevo, già si chiamava Porta San Michele, dovuto a una chiesa che era nella zona dove adesso c'è il ristorante delle Tre Galline. Poi nel 600 diventò Porta Vittoria in onore del duca allora regnante, che era Vittorio Amedeo. Poi nel 700 Juvara diede una bella rimodernata, come fece tutto il resto della città, e finalmente fu realizzata Piazza della Repubblica, quella che è oggi Porta Palazzo, che si chiama Piazza della Repubblica dal giorno successivo al referendum istituzionale del 46. Precedentemente si chiamava Piazza Emanuele Filiberto, e poi adesso Piazza Emanuele Filiberto è quella di fianco, quella più piccolina vicino, dove ci sono tutti i localini. Diciamo Porta Palazzo o Porta Pila, intanto questi due nomi. Porta Palazzo è dovuta alla presenza delle porte palatine, certo, e poi del palazzo del Senato, sempre di epoca romana, mentre è più curiosa la storia di Porta Pila. Pila in piemontese significa denari, soldi, e si riferiva al fatto che alla fine della giornata i commercianti, i mercatari si fermassero proprio in quella zona lì dove c'era il mercato a giocare d'azzardo, e quindi con le pile, con i denari.
Perfetto. E Porta Palazzo è anche un vero e proprio crocevia, no? Nel senso di etnie, di vita, di persone che si incontrano, e di culture del cibo che si incontrano.
Oggi lo è diventata, esatto. Infatti, negli ultimi 20 anni Torino, diciamo, è stata anche la prima grande città italiana ad accogliere una grande migrazione e ad essere teatro di incontro fra culture diverse, non solo teatro di integrazione, ma anche di coesistenza fra realtà differenti. E Porta Palazzo è stata proprio uno dei cuori pulsanti di questa unione, di questo miscuglio che persiste ancora
che
oggi.
Cioè, un tempo c'era naturalmente tutta la saga dei migranti dal sud Italia che venivano a Torino per lavorare. Oggi è anche un luogo molto vivace, dove si sentono tutti gli idiomi possibili della città, perché anche oggi è crocevia di immigrazione. Ma se ci interroghiamo rispetto al futuro di un mercato, allora forse ci vengono in mente dei modelli che ci sono già da tempo all'estero, come può essere il mercato della Ribera di Lisbona o il Borough Market di Londra. Insomma, come può evolvere un luogo simile?
È proprio in questa maniera. Secondo me uno dei progetti più importanti per Porta Palazzo potrebbe essere proprio quello di istituire un mercato permanente dedicato allo street food, che è uno degli argomenti che preferisco in assoluto, però nel senso che potrebbe essere veramente quello che darebbe la vera e propria rivoluzione, la nuova rivoluzione della piazza, far rivivere a tutta Torino una piazza meravigliosa come Porta Palazzo, e vista un po' da alcuni torinesi come un posto complicato da frequentare per mille motivi. In realtà, in questo caso qua, sarebbe veramente il modo per renderla nuovamente il vero centro della nostra città.
Beh, in effetti non mi viene in mente un luogo migliore in cui mangiare, o con più vasta, esatto, scelta rispetto, esatto, a un mercato cittadino. Ma questo ricorda anche un pochino lo street food, che è forse molto di moda in questi ultimi anni anche a Torino, che però è anche, se vogliamo, un modo, al di là del mangiare, anche un modo per creare dei posti di lavoro.
Ah, beh, sì, assolutamente, anche perché un mercato fisso di street food potrebbe creare un indotto lavorativo importante per la nostra città, e continuo a dire, oltre al vero indotto lavorativo che potrebbe appunto creare questo tipo di iniziative, proprio il fatto di far rivivere il posto, che secondo me è il vero scopo del creare una cosa del genere.
Oltre a mangiare.
Sono mangiare prima di tutto, ovviamente. Mettiamo una canzone e continuiamo a parlare ancora con Matteo e Giorgia tra pochissimo. We'll be right back. 22 Radio Nexto, continuiamo a parlare con Giorgia, parliamo di sinergie, di come queste esperienze possono creare delle sinergie importanti.
Beh, ci sono mille modi, diciamo che vanno un po' organizzate, e Torino in questo senso è abbastanza all'avanguardia e ben attrezzata. Ad esempio è da tempo allo studio una food commission mm-hmm. della città, e questo tra l'altro è uno dei progetti dell'ultimo piano strategico di Torino, quello che deve portare Torino al 2025. Che cos'è la food commission? È un organismo che ha il compito di coordinare, di definire e di facilitare tutte le proposte e le politiche che possono garantire la diffusione e l'accessibilità al cibo di qualità. Uh-huh. Cibo, è importante dire che sia di qualità, perché Torino ha una vera specializzazione su questo, dai pressi di Slow Food al Salone del Gusto, insomma c'è veramente una capitale del cibo, e il cibo è una delle vocazioni più forti di Torino, ma anche di tutto il Piemonte, ma non solo. È anche un settore economico in crescita e che ha il privilegio di godere di una innovazione continua. Non solo, è un fattore che è determinante per la qualità della vita, per il benessere, è uno dei principali elementi dell'identità del nostro territorio, ma è anche un formidabile strumento, se vogliamo, di inclusione sociale, perché è molto democratico, mette intorno a un tavolo persone di livello diverso, li fa comunicare anche attraverso il cibo, e soprattutto offre degli scenari di sostenibilità piuttosto importanti.
Esatto, ad esempio c'è un'attività importante in questo senso, un vero e proprio progetto che si chiama Fa Bene in città. Parlavamo appunto dell'importanza dei mercati e dell'importanza del cibo e come questo possa essere riutilizzato e integrato. Ecco, Fa Bene e peraltro a cura di Snodi, che è un comitato della Caritas che lo promuove, e peraltro beneficia anche del contributo di Compagnia di San Paolo, ed è un'attività che si occupa del recupero di tutte quelle che sono le eccedenze alimentari all'interno dei mercati rionali. Quindi si basa sul raccogliere tutte queste eccedenze, si basa anche sulla buona volontà da parte di alcuni acquirenti che decidono di donare una parte delle proprie dei propri acquisti, e tutto questo viene poi fatto avere ad una serie di famiglie bisognose, le quali in cambio restituiscono, non potendo restituire nulla a livello economico in denaro, restituiscono però il tutto attraverso attività all'interno della comunità. Si tratta di 20 ore mensili per ognuno, a seconda di quelle che sono le proprie professionalità e capacità da offrire. E quindi è un'attività decisamente, come dire, eticamente eccellente
ed è socialmente innovativa, perché questo concetto della reciprocità è l'elemento cardine su cui si sta basando tutta la rivoluzione di assistenza sociale di Caritas, ma non solo, di tutti gli enti, perché non è un mistero: i poveri stanno aumentando e le risorse stanno diminuendo. E questo è un modo sicuramente non solo per dare beneficio alle persone che ne hanno bisogno, ma anche per creare un modello di impresa sociale che si sta rivelando vincente.
È un vero e proprio circolo virtuoso.
È quella che si spera possa diventare la prossima policy sociale torinese, ma non solo. E tra l'altro anche questo è nato in un mercato importante di Torino, che è il mercato di Piazza Foroni. Qualcuno lo conosce meglio come il mercato di Piazza Cerignola, ma non si chiama Piazza Cerignola, è chiamata solo così perché è particolarmente frequentato da gruppi di migranti da Cerignola in Puglia qualche decennio fa.
Ho capito. E continuiamo invece continuiamo a parlare di Food Commission, giusto?
Sì, allora sì, riprendiamo questo progetto di Food Commission. È nuovo, ma non nuovissimo, nel senso che è già un progetto lanciato nel 2012-2013, che ha lavorato un po' sotto traccia, ma recentemente è stato rilanciato dal comune prima della fine dell'anno, e si pone come obiettivo quello di soprattutto lavorare in collaborazione. Cioè la collaborazione sì del comune, ma anche dell'università, della città metropolitana e di tutti i cittadini. Tra le prime cose punta a realizzare quello che si chiama un atlante del cibo, cioè una sorta di mega catalogo con tutti gli attori, le risorse, gli spazi e le relazioni che compongono l'universo del cibo torinese, ma anche naturalmente piemontese. E in realtà questo è un punto di arrivo e non un punto di partenza novo, perché sono forse già una decina d'anni che l'università, il Politecnico, ma anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ci stanno lavorando. Ne hanno parlato in questi giorni soprattutto le testate di settore, tra cui il Gambero Rosso e Spazi Food. Anche qui il punto di innovazione importante è l'apporto dei cittadini, perché grazie anche all'amore e alla conoscenza che hanno diretta del territorio, sono i cittadini stessi a sviluppare il tema tramite quello che si chiama il crowd mapping. Un crowd mapping, cioè una mappatura dal basso di quello che è il gusto locale.
Perfetto, devo dire che ormai parlando di tutte queste cose qua non possiamo che avere una gran fame. Siamo in un perfetto orario. Devo dire che lo spazio dedicato al food è comunque, ma davvero, ha avuto un ottimo tempismo, perché sono quasi le 10
e c'è tanta fame.
Esatto, lo spuntino mi sa che potrebbe essere interessante. Grazie Giorgia, grazie Matteo, vi ritroviamo sicuramente tra un paio di settimane per Ma Davvero, anche se mi sa che la mia amica Giorgia rimane qua con noi, giusto?
Sì, perché mi fermo qua perché c'è un altro tema che mi piace moltissimo.
Parleremo di
donne, di avventure e di viaggi.
Torinesi on the road, tra poco su Radio Next.